Allora, vogliamo leggere insieme qualche cosa nella seconda Re, Vecchio Testamento, nel secondo libro dei Re. Voi sapete che nel progetto di Dio iniziale non c'erano i re. Cosa voglio dire? Dio non aveva progettato che ci fosse un re per il suo popolo, perché, sapete bene, lui voleva essere il re, e senza dubbio sarebbe stato un re molto più aperto, molto più soprannaturale, come la scrittura ci mostra. Ma il popolo di Israele, per varie vicende, cominciò a invidiare gli altri popoli. Allora dice: vogliamo un re pure noi. Dice: lo volete? Ora suppatevelo. Tante volte è così. Noi vogliamo per forza una cosa, ce l'ha anche gli altri, ce l'hanno anche gli altri, ce l'hanno tutti. Tante volte non ci poniamo neanche il pensiero di sapere, di valutare se qualche cosa che c'hanno tutti in fondo poi non è una fregatura piuttosto che una libertà. E tante volte per la moda, perché è una cosa che è comune, allora desideriamo fare come gli altri. E qui il popolo di Israele purtroppo non azzeccò questa sua esigenza. Infatti, quando vennero i re, ci fu un periodo ancora più oscuro. Certo, ci furono dei re grandi, benedetti, Davide per esempio e altri, ma ci furono pure dei re che crearono un sacco di problemi. E qui ne vediamo uno, ma non vogliamo studiare la vita di questo re, ma vogliamo guardare un attimo quello che lui fece per capire cosa ci vuole dire questo pomeriggio Dio, cosa ci vuole fare comprendere in quello che è il progetto di libertà che lui ha per ognuno di noi. Questo si chiamava Acaz, questo re, e lo leggiamo nel capitolo 16 del secondo libro dei Re. L'anno 17° di Peca, figliuolo di Remalia, cominciò a regnare Acaz, figliuolo di Jotam, re di Giuda. Acaz aveva 20 anni quando cominciò a regnare e regnò 16 anni a Gerusalemme. Egli non fece ciò che è giusto agli occhi dell'Eterno, il suo Dio, come aveva fatto Davide, suo padre, ma seguì la via dei re di Israele e fece, e qui sottolineiamo questo aspetto, e fece persino passare il suo figliuolo per il fuoco. Non lo fece arrosto, ora ci arriviamo. Non fece cannibalismo, non si mangiò il suo figliuolo, seguendo le abominazioni delle genti che l'Eterno aveva cacciate dinanzi ai figliuoli di Israele, e offriva sacrifici e profumi sugli alti luoghi, sulle colline e sotto ogni albero verdeggiante. Qui non leggiamo la continuazione, ma guardiamo un attimo per trarre una grossa lezione per ognuno di noi. È strano, questo è qualcosa scritto migliaia di anni fa, eppure in queste poche parole che abbiamo visto c'è una grande applicazione per quello che è il progetto di Dio per la nostra vita. Nessuno di noi è re, nessuno di noi ha problemi di questo genere, ma qui vediamo una cosa particolare. Acaz non fece quello che era giusto, come aveva fatto Davide. E cosa fece? Lasciamo perdere cosa fece, concentriamoci su queste due cose, almeno tre cose. Fece persino passare il suo figliuolo per il fuoco. Sapete, questa è una pratica che, ecco così, proprio letteralmente passando, non per il significato che ha, sta ritornando un po' di moda. Infatti, come iniziazione di certi gruppi, chiaramente esoterici, non stiamo parlando, speriamo che non ci arrivino pure i cristiani, perché sapete, le stranezze tante volte si moltiplicano. Uno dei riti di iniziazione, proprio per acquistare quella sicurezza, quella forza, quel dominio e controllo di se stessi, è quello di camminare a piedi nudi, non so se ne avete mai sentito parlare, su i carboni accesi, fare una passeggiata sul fuoco senza non solo non sentire dolore, che sarebbe già, ma senza neanche bruciarsi. Le due cose di solito sono abbastanza collegate. E dicevo che questo tipo di pratica è una specie di iniziazione. E il concetto, ecco, io ho preso questo esempio, e poi due aspetti fondamentali in cui c'è un grande errore che fece Agaz e che noi oggi vogliamo evitare: fare passare persino il suo figlio attraverso il fuoco, e poi, seguendo sempre le abominazioni delle genti che l'Eterno aveva cacciato, offriva sacrifici e profumi sugli alti luoghi, sulle colline e sotto ogni albero verdeggiante. A me mi dà un grosso impatto questa scrittura, mi fa vedere una filosofia che sta prendendo molto piede, che molti gli astrologi dicono che dobbiamo entrare nell'era dell'acquario, questa filosofia del New Age o della nuova era, di questa adorazione della natura. E qui vediamo, in questa scrittura di parecchie migliaia di anni fa, vediamo già chiarito un grossissimo pericolo. Ma vogliamo renderlo pratico, vogliamo cercare di capirlo insieme, proprio per l'applicazione della nostra vita. Passare attraverso il fuoco per dimostrare la propria forza. Questo è qualche cosa di sottilmente, vedremo prima questo aspetto e poi vedremo il secondo aspetto. Cosa significa passare attraverso il fuoco? A me non mi interessa il rito magico che era connesso a questa pratica, ma è un concetto fondamentale, che è quello di cercare di vincere, di diventare forti, di essere capaci, di acquistare autocontrollo sul dolore mediante uno sforzo, una concentrazione, una magia della mente umana, o peggio ancora, una magia che viene dall'aiuto di forze negative, di forze strane. L'uomo che con l'aiuto del male cerca di dimostrare che può vincere il dolore, che può vincere la debolezza. È questo il sottile significato, è questo l'inganno più grande, capitemi, l'uomo che pensa attraverso le sue capacità di poter vincere, di poter autoaffermarsi, di poter raggiungere il dominio del dolore, delle sensazioni. E questo, sapete, è una grande trappola, è una grande trappola, ma non solamente delle religioni strane, esoteriche, ma potrebbe essere una grande trappola anche per noi. Capitemi, ci arriviamo. È come a dire, il cristiano che cerca di diventare tale attraverso uno sforzo, attraverso una fatica, attraverso il dimostrare a se stesso di superare il dolore, attraverso una specie di masochismo, permettetemi di chiamarlo così, spirituale. Io persino mi faccio male, non soffro, guardate un po', mi faccio male, non soffro. Una specie di dimostrazione, ma sottilmente diabolica, che tante volte può prenderci. È un po' il meccanismo della autogiustizia. È quel meccanismo che Paolo poi criticò purtroppo a tutto il suo popolo. Lui disse, se leggete in Romani 10, io attesto, io so che i miei fratelli hanno zelo per le cose di Dio, hanno impegno, si sacrificano, si sforzano, fanno salti mortali, si arrampicano sopra dei muri lisci, però, lo leggiamo questa parte perché ci aiuta molto a comprendere, non la posso citare, ma voglio fermarmi un attimo su questa parte. In Romani 10 dice proprio così: fratelli, e Paolo, o lo scrittore dell'epistola ai Romani, fratelli, il desiderio del mio cuore e la mia preghiera a Dio per loro è che siano salvati, poiché io rendo loro testimonianza che hanno zelo per le cose di Dio, ma zelo senza conoscenza. perché ignorando la giustizia di Dio e cercando di stabilire la loro propria, non si sono sottoposti alla giustizia di Dio. Che significa? Ignorando la giustizia di Dio e cercando di stabilire la propria giustizia. Passare attraverso il fuoco, capitemi, qualunque azione che tu fai per dimostrare a te stesso, per dimostrare a Dio qualcosa, è un tentativo molto misero di affermare la tua autogiustizia. È un tentativo molto misero di dimostrare a Dio di essere a un livello spirituale di dominio secondo te sul dolore, sulle difficoltà, sulle malattie. Stiamo attenti a questa forma sottile, mortificatoria di spiritualità che non serve veramente a stabilire la giustizia di Dio, ma cerca di stabilire la propria. E infatti, prova lampante di tutto questo è poi quando, dopo avere fatto in questa maniera e non avere ottenuto dei risultati, dico meno male perché tante persone si riescono a prendere in giro talmente che i risultati li ottengono, ma dopo avere cercato di stabilire la nostra giustizia e non esservi riusciti, ce la prendiamo poi con Dio e diciamo: non è giusto, non è giusto, perché io ho cercato di fare questo, io sono passato attraverso le difficoltà, io ho sofferto, io sono passato attraverso il fuoco, capitemi in quel senso. E perché ora non è la nostra giustizia, non è il nostro sacrificio, non sono gli sforzi che facciamo che ci faranno progredire nel cammino spirituale, ma è la consapevolezza e la coscienza di quello che Dio ha fatto che ci libera. Questo popolo perisce per mancanza di conoscenza. E qui c'è un esempio chiaro, ci sono tante altre parti della scrittura cercando di stabilire la loro propria giustizia. C'è un pericolo, c'è un rischio nella nostra vita cristiana, che è quello di stabilire la nostra giustizia e poi chiaramente avvilirsi quando non ci riusciamo. Cercare di raggiungere con le nostre forze, sforzarsi, affaticarsi. Ritorniamo un attimo all'Apostolo Paolo, il quale diceva: e io sono quello che sono per la grazia di Dio, ricordate? E la grazia sua verso di me non è stata vana. Poi dice: anzi, io ho faticato più di tutti loro. E poi aggiunge, precisando, non già io, ma la grazia di Dio in me. Questo è un concetto che ho trattato qualche volta, ma questa sera sento un attimo di riportarlo fuori, perché abbiamo bisogno di ricordarcelo. Non realizzerai più grazia affaticandoti di più. Mi dispiace. Forse potrai realizzare un esaurimento maggiore, una stanchezza maggiore, ma è il contrario, è la percezione della grazia, è la scoperta dell'amore di Dio che ti permetterà di spendere e di essere speso per gli altri. Ecco perché dobbiamo stare attenti a quel tipo di cristianesimo che tante volte ci riporta a una coerenza e ci dice: ah, ma se tu sei cristiano devi passare, devi sopportare, devi, no, stiamo attenti a questo tipo di cristianesimo, questo non ci aiuta, ma altresì immergiamoci nella grazia di Dio, scopriamo l'amore di Dio, scopriamo la libertà dello Spirito e ci accorgeremo poi che non è difficile dare, non è difficile perdere. Perché? Perché in realtà stiamo guadagnando, stiamo realizzando pace, amore, gioia, e allora non ci costa più. La sofferenza ci passa addosso come qualcosa che non ci può distruggere. Certo, non è piacevole la sofferenza, ma stiamo attenti a volere spiritualizzare la sofferenza e a sentirci noi di più grande giustizia e di più grande forza perché la sopportiamo. Capite quello che voglio dire? Non è questo che ci avvicina all'amore e alla grazia di Dio. Non è questo. Questo era il primo aspetto, fare passare il proprio figliuolo per il fuoco, seguendo le abominazioni delle genti che l'Eterno aveva cacciate. E vicino a questa filosofia dell'autogiustizia, vicino a questa filosofia dell'uomo che dimostra a se stesso e a Dio di poter farcela, c'è un altro pericolo grande, perché l'uomo che entra in questo atteggiamento perde piano piano la coscienza dell'amore, della grandezza di Dio e comincia a divinizzare l'uomo, la natura, le cose intorno a sé. E infatti in questo atto, subito dopo, cosa vediamo? Questa offerta di sacrifici sugli alti luoghi, montagna, sono più vicino lì, Everest, Tibet, la montagna sacra, me ne vado lì, arriverò vicino a Dio. Mo arriverai in una percentuale minore di ossigeno, e già se con l'ossigeno che c'è qua la testa tua non ragiona, figuriamoci senza ossigeno lì, o con ossigeno di più, diventerai ubriaco. Offrire sacrifici e profumi sugli alti luoghi, sulle colline e sotto ogni albero verdeggiante. Questo mi raffigura moltissimo questo culto sottile, quasi panteistico, della natura. Dio è qua, Dio è là, Dio è sopra, Dio è sotto, è vero, Dio è da ogni parte, ma stiamo attenti, Dio non è la natura. Dio è al di sopra della natura, Dio è al di sopra della materia. Stiamo attenti, perché queste due cose, estremamente collegate tra di loro, sono il pericolo più grande che il messaggio cristiano sta vivendo in questa era. Perché? Perché molti ti diranno dimostra, dimostra, e molti ti diranno ma sì, più reale, più naturale. E tu, cadendo in queste due trappole, potrai o cercare di sforzarti e raggiungere la meta attraverso delle prove con te stesso. Ecco, io per essere cristiano devo dimostrare a me stesso, che ne so, che non fumo più. Buona cosa, senza dubbio, non sto dicendo che il fumo è una cosa che ti fa bene, però se per dimostrare questo dovrei aumentare la tua aggressività, picchiare 3 volte al giorno tua moglie, allora meglio che fumi. Meglio che fumi, fuma! Capitemi, non dobbiamo dimostrare qualcosa, ma è Dio che ci vuole fare scoprire quello che Lui ha fatto in noi, è Dio che ci vuole fare scoprire questa libertà meravigliosa. Non abbiamo bisogno di fare queste prove volontarie, perché poi diventano prove volontarie. Non sono le prove del cristiano nelle quali noi ci veniamo a trovare, non che ce le andiamo a cercare. Aspetta che vado a provare se ce la faccio a camminare sul fuoco. No! Sì, in certi momenti ci troveremo in difficoltà, ma la potenza di Dio ci darà la capacità di superare quei momenti. Ma qui è diverso. È una autogiustizia, è un tentativo di essere approvati da Dio attraverso quello che è la forza umana, il sacrificio, la capacità umana. E poi tutto questo porta all'idolatria, che non è la statua, non è la immagine, quella non è l'idolatria vera, ma è quello di scendere Dio a livello della materia e pensare che Lui è come noi, e in un senso Gesù è diventato come noi, ma per portarci ad essere come Lui, non per fare sì che Dio stesso diventasse solamente un uomo come tutti gli altri. No, Gesù è diventato un uomo come tutti gli altri perché noi diventassimo esseri divini, spirituali, sì, ancora qui, a darci colpi, a pestarci calli, a farci del male senza volerlo, ma con una percezione grande della prospettiva in cui Dio ci ha messo. E allora comprendiamo bene questi due concetti questa sera, perché è qui il centro della riflessione. Comprendiamo bene, solamente sperimentando la grazia di Dio, non quello che tu devi fare come cristiano, non la coerenza, non una serie di regole, di leggi per cui qualcuno dice: vedi, tu sei cristiano, non devi fare così, devi fare così. No, ma è scoprendo la grazia di Dio che potrai affaticarti e dare. Ma se tu lo stai facendo per un tuo principio, per una tua dimostrazione, uno, ne svilupperai un orgoglio più grande di santità. Fatti più là che sono più santo di te. Levati, io sono più umile di te. L'orgoglio dell'umiltà, come qualcuno dice. L'orgoglio di essere umili, no. Questo perché? Perché stai coltivando una tua giustizia, una tua santità, una tua legge, una tua mortificazione. Oppure potrai diventare una specie di adoratore del bello, di quello che sembra, di quello che appare, della natura, di tutta la realtà esterna, ma avrai perso. Tu lo fai per avere un'idea più grande di Dio, ma in realtà questa idea sarà riduttiva. Ecco perché era un abominio queste cose per il popolo di Israele, perché non c'era niente di strano di poter andare in campagna, in montagna, sotto ogni albero verdeggiante, farsi una bella scampagnata, un picnic, quello che volete, che bello. Ma il problema non era la natura, il problema non era il bel panorama, il luogo montano. Bello essere in montagna, c'è qualcuno di noi che lo ama particolarmente, vero Pietro? Non è questo il problema, ma il problema è fare diventare Dio quella realtà. Il problema è immaginare Dio come quello che per noi è la cosa più bella, la natura. E a questo punto, nel tentativo di afferrarlo, nel tentativo di renderlo più umano, nel tentativo di prenderlo, lo perdiamo. Ecco perché abbiamo bisogno di essere forse meno intellettuali, abbiamo bisogno meno di essere complessi, abbiamo bisogno meno di essere in gara con noi stessi. Abbiamo bisogno di ritrovarci come piccoli bambini, è lì, anche se passeremo attraverso il fuoco, non sarà quel fuoco là, anche se passeremo attraverso le difficoltà, non sarà una prova di forza che alla fine potenzia il nostro io, ma sarà la potenza di Dio, ci alziamo in piedi, che ci sosterrà. E quando ci troveremo in dei luoghi belli, apprezzeremo Dio per quei luoghi belli, non faremo di quei luoghi belli un idolo, non adoreremo la natura. Attenti a tutti questi movimenti ecologisti, a questi momenti apparentemente bello, certamente il verde, tutto quello che volete, ma tutto questo nasconde una trappola grande, che è quella di ridurre Dio a un ordine esteriore, a un ordine naturale o a un disordine naturale, magari fosse un ordine. È un grande pericolo, ma questa sera lo Spirito Santo ci lascia con una grande consolazione, con un grande incoraggiamento, ma dire: vogliamo fare diversamente da Agaz quello che è giusto dinanzi a Dio? Lui fece quello che era sbagliato e incitò suo figlio a lottare secondo le forze umane, a sacrificarsi, perché si sacrificò, passare attraverso il fuoco, andare sulle montagne, fare i sacrifici in tutti i luoghi. Oh, guardate che il tempo ci voleva per fare tutte queste cose, non è che era una religione così all'acqua di rose, con cui uno quando mi sento, quando mi va, molto impegnativa, molto zelante, molto, però priva di quella verità che è la libertà dello spirito. Allora noi non vogliamo fare come Agaz, ma vogliamo scoprire questa meravigliosa realtà, che la grazia di Dio, la scoperta del suo amore, la scoperta della sua libertà si trasforma in azione, in opera, in fatica a pro dei nostri fratelli, a pro di dove noi ci troviamo, ma solamente la percezione della grazia, non nostri sforzi, non nostri tentativi, non dimostrazioni. E non abbiamo bisogno neanche di rifugiarci in dei concetti mistici, naturali, in delle trascendenze che non sono veramente lo Spirito di Dio, con la sua semplicità, con quel canto meraviglioso di libertà che c'è in ognuno di noi. Non abbiamo bisogno di costruirci degli universi, non abbiamo bisogno di costruirci dei luoghi celesti, perché i luoghi celesti Dio ce li ha dati, e noi siamo seduti nei luoghi celesti, e quando possiamo lodare, cantare in lingue, parlare, ritroviamo la nostra vera localizzazione, ci ritroviamo nei luoghi che Dio ci ha dato. Ecco perché Dio ci spinge e ci dice di lodarlo in ogni tempo, perché Lui vuole che abitiamo in questa terra ma come cittadini dei luoghi celesti. Non vuole che ci costruiamo una spiritualità umana, una spiritualità terrena, elevata quanto sia, ma vuole che viviamo col nostro spirito nei luoghi celesti, a prendere, a vivere questa libertà, a lodare, a cantare già la vittoria del bene sul male, e nella terra poi ad affrontare, a impegnarci per estendere questo regno meraviglioso che Dio ha messo nei nostri cuori. Quindi noi vogliamo fare ciò che è giusto, e scopriremo che ciò che è giusto, in un certo senso, è meno faticoso di ciò che è sbagliato. È meno faticoso se lo impariamo, se impariamo a vivere la presenza di Dio, se impariamo a cogliere la grazia di Dio, fiumi di acqua viva sgorgeranno dal nostro seno. Altro che piccola energia per riuscire a uscire di casa senza angosciarsi, no, fiumi di acqua viva sgorgeranno da te, solo che capisci qual è la sorgente della vera potenza. Preghiamo insieme. Signore, ti ringraziamo perché tu non vuoi sacrificio né offerta, ma preferisci l'obbedienza. E l'obbedienza che tu ci hai dato è quella opera più grande che ci hai dato di operare, è quella di credere nel tuo figliuolo Gesù. Sì, Signore, di credere che in Lui abbiamo tutto pienamente, che in Lui tutto è compiuto. Vogliamo veramente liberarci da quei meccanismi di falsa santificazione. Vogliamo liberarci dalla tendenza a crearci un'autogiustizia o a giustificarci dinanzi a te, dinanzi agli altri. Vogliamo scoprire la potenza del tuo amore che ci ha giustificati, ci ha scelti, ci ha santificati, ci ha predestinati ad essere conformi all'immagine della gloria del tuo figliuolo. Signore, vogliamo scoprire che nel riposo starà la nostra forza. Vogliamo comprendere che solamente nella tua grazia c'è una potenza di azione, c'è una fede operante attraverso l'amore. E vogliamo smetterla di coltivare le nostre idee di potenza, di coltivare le nostre idee di falsa umiltà. Vogliamo smettere di costruirci qualche cosa che dimostri la nostra forza, ma vogliamo sfruttare, vogliamo godere, vogliamo appoggiarci, vogliamo godere di questa forza meravigliosa che si dimostra perfetta nella nostra debolezza. Grazie, Padre, perché il tuo Spirito ci aiuterà a comprendere e farà sì che non diventeremo mai adoratori della umanità, ma comprenderemo che tu sei l'unico degno di essere adorato. Grazie, Padre, nel nome di Gesù. Amen.